Dopo la premessa teologica, abbiamo visto l'importanza della memoria storica, nei primi 11 versetti, l'importanza del ricordare, del fermarsi sugli eventi della nostra storia per cogliere come Dio parla e per cogliere anche quella dinamica che c'è dentro di noi e che ci impedisce una risposta trasparente, bella, completa, totale. In fondo è sempre il mistero, ricordiamo la parabola dei due semi nello stesso campo, Nella nostra vita, nel nostro cuore, ci sono sempre comunque due semi, il buon grano e la zizzania non è sradicabile. E dunque bisogna, il nostro sforzo non è quello, noi vorremmo, in fondo Gesù ci dice che i servitori furono sgridati perché non bisogna sradicare la zizzania. Quanto tempo buttiamo via noi nella nostra vita a sradicare zizzania? Gesù ci insegna un altro stile. Se tutto il tempo che tu occupi, usi per sradicare zizzania, lo usi per coltivare il buon grano, riuscirai a togliere terreno alla zizzania e il buon grano se ne andrà, e la zizzania se ne andrà da sola. Quindi ecco, il lavoro non è sradicare il male, ma coltivare il bene. Più coltivi il bene e più il male se ne va. Quindi esattamente non perdere tempo, no? In fondo Gesù non è passato distruggendo tutto il male, ma costruendo il bene. È passato facendo del bene, abbattendo i muri. Non guardiamoci, facciamo dei muri perché così ci difendiamo. No, questo non è lo stile di Gesù. Lo stile è quello di abbattere i muri, perché è attraverso l'amore e attraverso la compassione che gli uomini cambiano, non attraverso la paura e la violenza. E dunque è uno stile completamente diverso. Viene in mente, no? Padre Flanagan, con i suoi ragazzi, quando lui parlava dei suoi ragazzi, diceva: non esistono ragazzi cattivi, esistono solo dei ragazzi infelici. E aggiungeva: l'attesa d'amore genera risposta d'amore. In fondo Gesù, guardandoci, dice: tu sei grande, sei una creatura amata da Dio, tu sei un figlio prediletto, e noi, sentendoci amati, ci apriamo. Questo è quello che succede. Non è l'amore come merito. Se fai il bravo io ti voglio bene, questo qui è una distorsione. Se l'amore è come l'aria, non posso dire: se sarai buono io ti amerò, io ti darò l'aria. Assolutamente no. L'amore è sempre una condizione per vivere, come l'aria. Senza amore non si vive. Non già ricordo spesso che cosa, un fatto che viene ricordato, l'imperatore di Sicilia, Federico il Grande, no? Di Sicilia, di cui parla anche Dante, no? Quando parla Pia delle Vigne, che racconta: tenni le chiavi, d'ambo le chiavi del cuore di Federico. Ora, questo Federico era famoso per la sua cultura, per le sue ricerche, conosceva già per allora parecchie lingue, 3-4 lingue per allora, tantissime. Sì, appunto, un uomo veramente straordinario, appunto, e aveva pensato, lui si domandava, siamo nel Medioevo, quindi non avevano ancora delle questioni bibliche circa l'ermeneutica e circa i generi letterari, per cui lui si diceva: qual è la lingua originale dell'uomo? Adamo ed Eva che lingua parlavano? Quindi era molto interessato a questa cosa qui. E allora, con grande acribia, mise a punto una idea e disse: se io prendo alcuni neonati e li allevo qui al palazzo, gli faccio avere tutto, ma non parlo loro e nessuno parla loro, allora loro cominceranno a parlare e sarà la lingua di Adamo ed Eva. Infatti si fece dare 7 neonati, dicendo: li allevo io, alle persone, che le mamme che gli erano andate, ma e dicendo come, dando come ordine alle nutrici di non parlare loro, di nutrirli, di volerli bene, eccetera. Non so se sapete il risultato, è che sono morti tutti uno dopo l'altro. Cioè la mancanza di comunicazione e di amore, perché l'amore fatto di comunicazione fa morire. Non basta, i conigli li puoi nutrire, li diceva anche Socrate, no? La famosa apologia di Socrate, dove Socrate va in giro a interrogare i sofisti e gli altri, dice: ma se tu avessi un bel cavallo, ti occuperesti di educarlo il meglio? Cioè, certo, e siccome è un figlio, perché non ti occupi di lui e lo stai invece allevando invece che educando? Ecco, il nostro rischio è proprio quello di allevare invece di educare. E allora Dio ci educa, e ci educa facendoci amare il bello, portandoci ad aprire il cuore a ciò che è amore, e pian piano ci cambia, è così che si cambia, no? Dimostrando a tutti noi che siamo malati, come diceva il Vangelo di oggi, che l'amore del medico è quello che ti fa poi risanare. Non sono venuto per i sani, ma per i malati. Non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Ricordo, lo ripeto spesso, una signora durante un ritiro, eravamo giù nella sala grande, nella sala conferenza, quella che c'è sotto, e stavo spiegando appunto che Gesù dice: non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. Questa signora allora ha alzato la mano e dice: posso dire una sì? E allora i giusti, se Gesù è venuto solo per i peccatori e i giusti? Ho detto: ma signora, è molto semplice, Gesù non è venuto per i giusti perché i giusti non esistono, esistono solo quelli che si credono giusti, tra cui siamo magari anche noi, ma i giusti non esistono, esistono peccatori più o meno sommersi, ma tutti lo siamo tutti malati, quindi abbiamo tutti bisogno del medico. Questo è molto semplice, quindi non fa discriminazioni, vuol dire che lui ha spalancato le braccia a tutti, chi più chi meno, qualche magagna, se tiriamo fuori i nostri scheletri nell'armadio, tutti ne abbiamo, e magari anche da vendere. Bene, veniamo a noi, torniamo allora al versetto 44, dove si va un altro passo, anzi si fa un passo indietro. Abbiamo visto nella seconda parte la descrizione di ciò che è accaduto dall'uscita dell'Egitto al tempo del deserto, e qui possiamo vedere questi versetti dal 44 in avanti, l'esodo e l'ingresso nella terra promessa. E mutò in sangue i loro fiumi, capite già a chi si riferisce, qual è il fiume mutato in sangue? Il Nilo, no? Quindi mutato in sangue vuol dire che era imbevibile, l'acqua era rossastra, probabilmente c'era qualche fungo, qualche alga che aveva reso rossa, di solito succedeva anche, era un fenomeno che di tanto in tanto accadeva, però la miracolosità dell'evento è che avviene dopo che il Signore l'ha previsto, dicendo: guardate che renderò imbevibile l'acqua, e succede così. E mutò il sangue i loro fiumi e i loro ruscelli, così che non bevessero. Quindi vedete come nel deserto c'erano fiumi, ruscelli, cascate d'acqua che uscivano, che ogni volta si aggiungono, no? È una specie di ripetizione per esprimere la totalità, tutta l'acqua dell'Egitto. Mandò contro di loro sciame, non si sa bene, sciame, noi sappiamo che è stato tradotto tafani forse da voi, ma sciame di per sé vuol dire sì tafani, ma in ebraico si è scritto solo sciame, addirittura singolare, e mangiò loro, cioè lo sciame. Cosa ha fatto lo sciame? Ti mangiano i tafani, cosa fanno? Avete mai visto quando ti attaccano? Se vai su in montagna, cominci, se poi ti mettono una bella crema profumata, cominciano ad attaccarsi addosso tutti. Ti ricordi sotto Gnon, quando mettevi una bella crema, si andava a fare la passeggiata, lui è uno di quelli che venivano con me a casa mia, no? Ogni tanto sotto Gnon, mi pare, sì. E allora lì quando ti mettevi più ti esponevi al sole, tutti i tafani che c'erano in giro ti arrivavano tutti addosso, e ti mangiano, no? Quindi tafani e lo sciame mangiò loro, è lo sciame che mangiò loro, e la rana, quindi lo sciame, la rana è tutto singolare, e li distrusse, quindi anche la rana è arrivata, ti arrivava da tutte le parti. A dire il vero le rane sono buone da mangiare, però probabilmente allora non le mangiavano, non è detto, per cui queste rane che ti arrivavano da tutte le parti, diceva, leggete il libro dell'Esodo, trovate che le rane nei giacigli, nel letto, sulle tavole, c'erano le rane dappertutto, proliferavano, probabilmente un'alga nel Nilo, questa alga ha aumentato il nutrimento che c'è nelle acque, quindi le rane. E poi ancora, e diede alla locusta il loro raccolto, quindi avete visto, abbiamo i tafani, poi le rane, adesso abbiamo le locuste, e al bruco la loro fatica, poi i bruchi che mangiano tutti i germogli, annientò con la grandine la loro vite e i loro sicomori col gelo. Sicomori, penso che sappiate cosa sono, no? Sono degli alberi, tanto sycos moros vuol dire fico matto in greco, e quindi, perché in realtà le foglie del sicomoro non hanno niente a che vedere con quelle del fico, però i frutti del sicomoro, che sono mangiabili, assomigliano un po' ai fichi, per cui allora fico matto, e però veniva coltivato più che per i frutti, che pure sono buoni da mangiare, per il legname, e soprattutto in Egitto i sicomori erano molto usati, perché il loro legname era dedicato, era consacrato alla dea Tal dei Tali, che non mi ricordo come si chiamava, e veniva usato per fare le casse da morto. Allora sapete che non veniva, in Egitto le persone venivano imbalsamate, no? Venivano, quindi, e allora però ci voleva un legno resistente per mettere dentro le persone mummificate, e allora si usava il legno di sicomoro, perché è un legno resistente, l'albero arriva fino a 20 metri, si capisce perché Zaccheo sale sul sicomoro, perché si poteva vedere bene dall'alto, anche se non credo che per un signore di una certa età era facile salire sul sicomoro, quindi è un uomo che si è esposto al ridicolo pur di vedere Gesù, no? Ebbene, quindi i sicomori, anche loro vengono distrutti col gelo, i sicomori sono alberi che nascono in luoghi di caldo, se arriva il gelo, è un po' come se arriva il gelo quando ci sono gli olivi, i nostri olivi sono tutti riparati, ne abbiamo tre olivi in tutto, uno striminzito, l'altro un po' meno, l'altro che sembra che funzioni, ma se non mettiamo in protezione questa stagione muoiono, non resistono, perché il gelo è micidiale per loro, quindi così anche i sicomori. Quindi avete visto, abbiamo l'inquinamento del fiume, poi abbiamo i tafani, lo sciame, poi la rana, poi la locusta, poi il bruco, la grandine e adesso il gelo. E poi va avanti, consegnò alla grandine il loro bestiame, probabilmente il freddo, pensate a immaginare la grandine, ghiaccio, quindi il bestiame abituato invece al caldo, se c'è la grandine che gli piomba addosso, soffrono, quindi, e il loro gregge ai fulmini, succede soprattutto in montagna quando c'è temporale eccetera, i pastori, i mandriani cercano di mettere a riparo la loro mandria e il loro gregge, perché i fulmini li attaccano facilmente. Inviò contro di essi il furore della sua ira. Fate bene, non è tanto contro gli egiziani, ma contro la situazione di doppia angoscia che stanno vivendo gli ebrei, quindi contro l'Egitto inteso come Mizraim. Non è, gli egiziani sono semplicemente uno strumento di cui il male si è servito per far soffrire il suo popolo. Quindi Dio cosa ha fatto? Dio ha cercato di sradicare il male, di distruggere il male. Quindi gli egiziani in fondo sono il simbolo di ogni male. Liberare da Mizraim, dall'Egitto, vuol dire liberare da ogni angoscia, e dunque questa situazione di ingiustizia e di violenza. E inviò quindi contro di essi il furore della sua ira, l'indignazione, la collera e l'angoscia, e qui stavolta l'angoscia viene messa al singolare, vezzara, mitzraim, qui mitzraim, qui invece vezzara è l'angoscia al singolare, una rarità, perché di solito l'angoscia è sempre al plurale, come vi dicevo anche, mi viene in mente il latino, oggi mi viene in mente, chissà come mai ti viene in mente, mi ricordo quello che diceva il cardinal, beato cardinal Andrea Ferrari di Milano, no? Quando gli dicevano del suo episcopato, gli diceva episcopatus erum narum abissus, abisso delle angosce, erumne erum narum è l'angoscia in latino, e quindi un abisso, per cui lui ha sofferto tantissimo, incompreso, preso di mira da tutti. Poi è diventato vescovo addirittura, che aveva poco più di 35 anni, forse era da poco prete, è diventato quasi subito vescovo, e dunque ha patito tantissimo, e poi è morto a Milano, morto di cancro. Tra l'altro, cioè, una delle sofferenze più grandi era un amico caro, che era il cardinal Sarto, che poi era diventato San Pio X. Vedete che tra santi sono comunque delle frizioni anche lì, ma erano amici, tra l'altro, quando erano cardinali tutti e due, il cardinal Sarto era venuto a visitare Milano e lui l'aveva accolto, eccetera, proprio amici, si volevano un gran bene, e tutti i seminaristi correvano al cardinal Sarto, perché lui aveva, essendo veneto, aveva sempre delle barzellette, delle cose comiche, no? E però quando lui, cioè purtroppo diventando papa, circolavano brutte cose sul cardinal di Milano, si diceva che era un modernista, si diceva che era un tipo che non era fedele alla Chiesa, che era una testa di quelle che non sono allineate, e dunque lui è andato per la visita ad Limina, questa visita che si fa ogni 5 anni dal Papa, e lui gli ha fatto fare 3 giorni di anticamera senza riceverlo, e poi l'ha mandato via senza riceverlo, quindi un grande, e il cardinal Ferrari è partito con grande sofferenza, pure santi tutti e due, uno santo e l'altro beato, quindi vuol dire che i santi sono anche loro, non sono privi di difficoltà, di disagi e di incomprensioni. Essere santi vuol dire attraversare questo deserto con il desiderio di trasformarlo in un giardino. Poi ci si può riuscire più o meno, magari qualche arbusto rimane e il giardino non sarà completo, ma è interessante leggere la vita dei santi, perché in fondo è anche la nostra vita, ci fa capire che c'è tutto un cammino da fare, e un cammino che facciamo tutti. E dicevo allora questa, siamo arrivati all'angoscia, all'indignazione, la collera e l'angoscia. E poi spedizione di messaggeri di mali, quindi il Signore a cosa ha mandato? Ha mandato una spedizione di messaggeri di mali, lasciò il passo alla sua ira, cioè il Signore non ha voluto che ci fossero, come dire, delle possibilità che il bene dovesse essere schiacciato, quindi ha voluto a tutti i costi eliminare ogni sorgente di male, quindi lasciò passo alla sua ira, non risparmiò dalla morte la loro vita, la loro anima, nafsham, nefesh vuol dire anima o spirito, ma vuol dire, in fondo dicevo già, è quello che in greco è la psyche, cioè la vita, la loro vitalità, insomma, no, non risparmiò dalla morte tutta la loro anima, la loro vita, insomma, e la loro vita in preda alla peste consegnò. Ora questa è nuova, no? Pare che la morte dei primogeniti, non sappiamo di cosa sono morti, però qui si parla di peste. Cioè in fondo vedete che c'è tutta una descrizione delle piaghe d'Egitto molto colorita, tipica della letteratura orientale, dove le cose vengono esasperate, portate all'estremo, gli ebrei così come tutti, gli orientali, dagli egiziani, assiri, babilonesi, avevano questo modo di esprimersi, direi è un po' come hanno un po' il... in Francia dicono questo a proposito dei lionesi, quelli di Lione, dicono in Francia... I lionesi non sono bugiardi, ma il ajout toujours des zéro, aggiungono sempre degli zeri, per cui quando è 10 diventa 100, quando è 100 diventa 100.000, per cui una cosa bella diventa stupenda, una cosa stupenda diventa meravigliosa, una cosa meravigliosa è incredibile, quindi hanno sempre, quindi aggiungono sempre degli zeri, no? E allora la letteratura biblica, soprattutto quando si parla di castighi, di situazioni che Dio mette in atto per difendere il suo popolo, usano dei termini davvero spropositati, enormi, ma è un modo per far vedere che la benevolenza di Dio è così grande che non tollera che il suo popolo abbia il benché minimo male, per cui questa esagerazione che non dobbiamo prendere alla lettera, perché sennò quando si arriva al letteralismo si cade nel ridicolo, no? E allora pensate quante volte c'è gente che dice mamma mia, questa Bibbia è piena di violenze, ma è il linguaggio che è violento, è il modo di esprimere le cose, per cui bisogna distinguere sempre la carta dal regalo, no? La carta è il linguaggio, il regalo bisogna andarci dentro per vedere cosa c'è dentro oltre la carta. Se ci fermiamo alla carta ci inganniamo, occorre andare oltre il genere letterario per arrivare a comprendere invece il contenuto vero. Il contenuto vero è proprio questa, potremmo dire, esagerazione dell'amore di Dio che non può sopportare che il suo popolo abbia a soffrire. E dunque ecco qui questa, quindi lascio spazio alla sua ira, tutte queste cose qui. E colpì ogni primogenito in Egitto, qui siamo, quindi dopo la peste, siamo primogeniti, e la primizia delle energie nelle tende di Cam, Cam, voi sapete, Semiti, Camiti, Giapeti, no? Quando i tempi dei... quando studiavo io a scuola c'era questa divisione in diverse razze, no? Attualmente si dice che non esistono diverse razze, c'è un'unica razza, la razza umana. Ormai pensate cosa vuol dire questo, come è cambiato tutto il modo anche di concepire, non esistono differenze, una volta c'era, però i Semiti erano gli ebrei, i Camiti erano invece gli egiziani, quindi è un modo di dire gli egiziani, quindi le tende e la primizia delle energie è un modo per dire i primogeniti. Che cosa sono i primogeniti? Sono i primi figli. Quando tu generi un figlio e che è il primogenito, sei pieno di energie. Perché? Perché è il figlio della giovinezza, no? Si presume che il figlio della vecchiaia invece sia meno energico, meno forte. No, non lo sappiamo però questa roba qui. Però c'era questa idea, no? E fece partire come un gregge il suo popolo, ecco l'Esodo. Questo popolo parte come un gregge, e quindi il tema è quello del pastore. Sapete che un pastore senza gregge, cioè un gregge senza pastore finisce male, perché gli animali, le pecore sono tra gli animali che si sono così abituati ad essere degli animali guidati e domestici che non possono più tornare in libertà e non inselvatichiscono più, sono così abituati bene che muoiono, una volta che manca il soccorso dell'uomo muoiono, si combinano le cose più folli, non sanno andare a trovarsi da mangiare, da bere, probabilmente è l'animale che da più tempo, io non sono tu che hai studiato queste cose, è l'animale che da più tempo è stato usato dall'uomo, probabilmente, tant'è vero che, io ricordo, me lo raccontava Faustino, che nell'Alta Savoia negli anni 70, credo, c'era stato un gregge che era caduto in un... pastori erano dovuti scendere per fare alcune cose, sono saliti, il gregge non c'era più. Sono andate giù tutte da un dirupo, morte tutte, dico, ma possibile, una va giù, tutte, una, tutte giù insieme, una dietro l'altra, finite giù, e dopo hanno dovuto bonificare, poi sono morte tutte naturalmente, hanno dovuto bonificare buttando giù sacchi di calce, perché ecco, le pecore se non hanno un pastore sono spacciate, per cui è interessante che nella Bibbia Dio venga paragonato al pastore, per dire, ricordati che se tu non hai Dio, finisci male. Senza Dio non puoi vivere, Gesù lo riprenderà, no? Senza di me non potete fare nulla. È questo, cioè noi senza il pastore siamo come pecore che non sanno più dove andare, è lui la nostra guida, è colui che ci... Quindi tu ci hai guidato come un gregge, quindi sei messo a capo, non è Mosè, notate bene, Mosè è soltanto uno strumento, è Dio che ha operato l'esodo, non Mosè. Quindi la Bibbia rifugge da tutte le esaltazioni di condottieri. Il condottiero è sempre un rappresentante di Dio, è Dio che conduce, non il condottiero. Quindi fece partire come un gregge il suo popolo e li diresse come una mandria nel deserto, quindi prima pecore, poi diventa una mandria nel deserto, e li condusse con sicurezza, e non ebbero paura, quindi questo Dio che ti toglie la paura, che ti toglie l'angoscia, e i loro nemici sommerse il mare, i loro nemici, ricordate l'esercito del faraone, no? Che viene sommerso dal mare, e li fece entrare nel territorio della sua santità. Vedete che siamo già entrati nella terra? Perché vi ricordate che nella parte precedente ci ha fatto vedere il deserto, no? Adesso taglia e dice, beh, siete usciti dall'Egitto, non siete rimasti senza patria, ma il Signore ti ha fatto entrare nel territorio della sua santità. È stato tradotto, li portò alla sua santa collina, credo che sia così la vostra traduzione, no? Ma in realtà letteralmente li condusse nel territorio, li fece entrare nel territorio della sua santità, cioè il luogo riservato a lui, dove c'è la sua santità, cioè quella presenza intoccabile, perché la terra non è la terra e basta, ma è la terra santa, è la terra che lui ha pensato di dare al suo popolo. Chi è questo territorio? È il monte che conquista la sua destra, che conquistò la sua destra, scusate, quindi la potenza di Dio ha conquistato questo monte. Qual è il monte? È il monte Sion. Qui addirittura c'è un balzo che si parte dall'Egitto e si arriva a Gerusalemme, no? In un attimo Gerusalemme verrà conquistata ai tempi di Davide, quindi siamo intorno agli anni 1000, mentre ricordate che l'uscita dall'Egitto avviene tra il 1230, 1240, un po' in giù, quindi è lì che avviene l'esodo, o gli esodi, come dicono, siamo nel periodo degli Titi, no? Quando c'è la crisi in Egitto. E quindi dunque ho perso il filo, sì, siamo al versetto 55. E scacciò davanti a loro le nazioni, non sono le nazioni e basta, ricordate, quelli che avete tradotto le nazioni è quello che noi traduciamo i gentili, le genti, in ebraico è non sono i popoli, ma i goyim, cioè i goyim sono gli impuri, sono i maledetti, sono i cani, ecco, goyim letteralmente vuol dire cani, le nazioni sono di coloro che non credono in Dio, ecco le nazioni, ecco le genti, per cui viene fuori la parola gentili, pagani, eccetera. E scacciò davanti a loro le nazioni, le genti, diede in sorte ad essi la corda, ad essi con la corda l'eredità. Quando si dividevano i terreni si usava la corda, non avevano mica i mezzi che abbiamo adesso, no? Questi mezzi che guardano e dicono quanti metri sono, no? Allora bisognava usare la corda. Quindi cosa ha fatto? Dio ha usato la corda per dividere la terra promessa e darla a ciascuna tribù, quindi ecco l'immagine, quando dice diede in sorte ad essi con la corda l'eredità e fece abitare nelle loro tende le tribù di Israele. Quindi Israele finalmente può abitare a casa sua, è tornato a casa, finalmente è lì, il Signore ti riconduce a casa, ti ha portato via dalla doppia angoscia, ti ha portato lì. E poi cosa fa ancora? E tentarono e si ribellarono a Dio, vedete che monotonia, no? Cioè Dio continua a fare miracoli, continua a fare prodigi, ti vuol bene, ti dimostra continuamente il suo amore e tu ostinato come sempre, siamo noi, è la nostra storia in fondo, è questa storia di grazia e di fughe, di peccato e di conversione, ecco qui. Quindi cosa ha fatto? Ancora tentazione, tentare Dio, essi tentarono e si ribellarono a Dio. L'Altissimo non osservarono le sue norme, quindi anche lì il Signore ti ha dato dei precetti da seguire, ma tu dici io sono più bravo di lui, so già io cosa devo fare, ah io lo so, so tutto. E si sviavano e lo tradivano come i loro padri. E ancora, vedete, vi ho già detto che la colpa, c'erano i tre termini per chiamare la colpa, abbiamo visto avon che vuol dire errore, abbiamo visto atta che vuol dire mancare al centro e poi pessà che vuol dire trasgressione e proprio qui si parla, vedete, cosa hanno fatto? Una volta che tu non hai più una guida, sei come un arco allentato. Un arco allentato può far centro? No, perché la corda è molle. Tu tiri, hai un bel tirare, la freccia va giù così, no? E allora infatti aggiunge, ecco l'immagine, no? Dove dice, essi si sviavano e lo tradivano come i loro padri, fallirono come un arco allentato, letteralmente in ebraico è, si rivoltavano come un arco di inganno, cioè in fondo è un arco ingannevole, perché ti inganna? Quando tu lo vedi sembra tutto a posto, però se la corda non è ben tesa, sembra tesa, quando tu lo tiri, si tira, ma non succede niente, no? Perché la corda non è a posto, quindi si rivoltavano come un arco di inganno e lo provocarono a sdegno con le loro alture, quindi vedete che si aggiunge qualcosa di più, no? Prima lo tentano, poi si ribellano, poi snobbano ciò che Dio ha detto, le norme, vengono in mente i profeti, vi ricordate, no? Sono le parole dei profeti, le parole delle persone che Dio ha mandato, ricordate i giudici, ricordate tutti quelli che lui ha mandato, da Gedeone, Jefte, eccetera, tutti i giudici, poi Samuele, pure l'ultimo giudice, Non hanno seguito, quindi in realtà hanno fallito la loro vita, non hanno fatto centro. Lo provocarono a sdegno con le loro alture, le alture sono gli idoli. Le alture erano delle colline, le colline su cui veniva adorata la dea Astarte. La dea Astarte era la moglie di Baal, che era il dio della tempesta, il dio del cielo. Astarte era la dea della terra, quando arrivava il temporale avveniva la congiunzione carnale tra Baal e la terra e quindi l'acqua, che cos'era? Il simbolo della fecondità, che scaturiva, quindi la fecondità di Baal irrorava la terra e la terra fecondata da questo. E allora cosa facevano? Sui monti mettevano questi pali, che venivano chiamati pali sacri, dedicati ad Astarte, perché su in alto, perché sapete dove arrivano i fulmini di più? In alto, dove c'è qualche punta, no? e sulla punta zac, si scatenano i fulmini. Quello che si dice, non bisogna andare in montagna in alto quando ci sono temporali, perché lì, soprattutto in certe valli, qui è la valle del Monte Avic, lì c'erano delle miniere di magnetite e lì attira i fulmini in maniera meravigliosa, per cui lì è un luogo bellissimo, ma se ci sono nuvole sconsigliato andare su. Per cui, ecco, questa, però le alture, quando i profeti dicono il Signore verrà e distruggerà le alture, vuol dire distruggerà tutti gli idoli che voi avete messo lì su questi luoghi, perché erano i luoghi alti, dove venivano costruiti i templi di solito, in alto o in basso? In alto, dove sono i templi maggiori di Atene? L'Acropoli, che vuol dire la polis, Akras, vuol dire la città alta, Acropolis. Quindi, perché? Ma perché più vai in alto, più hai la possibilità di raggiungere gli dèi. È un modo per dire, in fondo, che Dio è colui che è al di fuori di tutte le nostre vicende umane, questi dèi che sono lontani, no? E quindi cosa hanno fatto? Hanno cominciato a fare le alture, no? Lo provocarono a sdegno con le loro alture e con i loro idoli lo ingelosirono. Vedete che viene ripetuto due volte, quindi si capisce che le alture sono gli idoli. E udì Dio e si irritò e respinse molto Israele. Quindi ancora una volta c'è questo su e giù, no? Tu fai, Dio ti vuol bene. Tu lo rifiuti, lui si sottrae da te, sottraendosi tu cadi nella miseria. Allora cosa succede? Lui dice: abbandonò la dimora di Silo. Ricordate Silo dove si trova? Al centro di Israele, dove c'era il tempio dove serviva Samuele. In questi giorni stiamo leggendo Samuele serviva nel tempio di Silo. È uno dei templi che sono stati distrutti. Quindi il Signore cosa ha fatto? Ha distrutto tutto, anche il tempio di Silo, che era diventato un luogo dove andavano coloro che si dedicavano agli idoli. Quindi distruggere la dimora di Silo è come dire distruggere il tempio di Gerusalemme. Perché? Visto che voi non mi volete, io me ne vado. Distruggo la casa e me ne vado, vi lascio soli. Provate un po' a rimanervi soli, quindi quando la dimora di Silo, la tenda dove dimorò tra gli uomini, tra l'uomo, sarebbe Ha-Hadam, cioè tra l'umanità, Dio aveva deciso di dimorare lì. Ricordate che il primo tempio era Silo, era lì che c'era l'arca, dopo quando Davide conquisterà la rocca di Gerusalemme, allora la sposterà lì, ed è lì che nascerà il tempio, sul monte Sion, ma se no era proprio al centro di Israele, nel centro, sapete che Gerusalemme è nel sud, nel nord c'era Samaria, le due capitali, quando il regno si rompe, e Silo si trovava a metà, era lì. E allora il Signore si sottrae, dice: ok, voi non mi volete e io abbandono la mia casa. E poi diede alla prigionia la sua forza, cioè quello che era la sua forza, il suo onore, il suo orgoglio, che è Israele, l'ha dato alla prigionia. E il suo splendore in mano all'avversario. Israele è lo splendore di Dio, è tutto ciò che Dio ha di caro, è la gloria di Dio, ma questo Israele, gloria di Dio, diventa invece strumento di male, e Dio basta. E lo consegnò alla spada al suo popolo, e contro la sua eredità si adirò. Cioè il Signore dice: ok, non mi vuoi, io mi tiro indietro, vediamo come fai a fare senza. Quindi Dio rispetta la nostra libertà, tu scegli il male, lui non ti costringe a fare il bene, lui ti fa vedere che questo male non conduce da nessuna parte, anzi conduce alla distruzione. E quindi e si adirò. I suoi giovani ha divorato il fuoco. Quindi il soggetto è il fuoco che ha divorato i suoi giovani. Le sue vergini non fecero canti nuziali, cioè i giovani sono morti, divorati dalla violenza, il fuoco e la violenza. Le vergini, cioè le ragazze che potevano sposarsi, in realtà non ebbero canti nuziali. Cioè mancano i giovani con chi si sposano le vergini, vabbè che adesso ormai le cose sono cambiate, ma allora il matrimonio era un po' più sano del nostro, era tra maschio e femmina, quindi se tutti gli uomini sono stati distrutti, ricordate che dopo la prima guerra mondiale è stata una grande, una terribile mancanza di matrimoni, perché le donne si erano salvate perché non sono andate in guerra, gli uomini non c'erano più, c'è stata una generazione cancellata con la guerra 15-18. Quindi suoi giovani divorati dal fuoco, cioè dalla violenza, le vergini non fecero canti nuziali, cioè non hanno potuto sposarsi, quindi manca la fecondità, manca il futuro. Un popolo senza futuro è un popolo pronto a morire, è un popolo che si trova sull'orlo dell'abisso. Vedete anche qui l'attualità, alla fine noi abbiamo ucciso i nostri figli, bambini, quanti migliaia, ogni anno, sono città intere che vengono uccise, se mettiamo insieme i numeri sono terribili, e allora quando tu fai questo ti privi del futuro, non hai più futuro. Allora, quindi abbiamo i giovani, poi vengono a mancare le ragazze, che quindi non si sposano, i suoi sacerdoti di spada caddero, quindi la violenza ha ucciso anche i sacerdoti, quindi manca anche chi fa da intermediario, le vedove non piangevano, cioè non ho potuto neanche fare lamento, perché? Ma perché sono arrivati gli invasori e le hanno prese e le hanno portate a casa loro per farle serve, e non potevano piangere, la serva deve ridere, la serva deve fare ciò che vuole il padrone, deve rallegrare la casa, e quindi come schiava dovevano, quindi neanche lamentarsi potevano. Ricordate il famoso salmo sui fiumi di Babilonia, no? Piangevamo, eccetera, e i nostri oppressori ci chiesero i canti di Sion. Cantateci, ma come possiamo cantare noi che siamo in lutto? E invece i nostri oppressori ci dicono di cantare, perché comandano loro. Non ti dicono, ricordate cosa succedeva ad Auschwitz, no? Facevano suonare il violino per accompagnare i condannati a morte, per rallegrarsi, no? E questi qui, potete immaginare, questi prigionieri che sapevano suonare, costretti a suonare il violino per accompagnare all'impiccagione o alla fucilazione coloro che erano i loro compagni, quindi costretti a cantare, suonare, quindi anche qui, cioè, non potete nemmeno lamentarvi, avete abbandonato Dio, vi trovate in un lutto assoluto di cui non potete neanche lamentarvi. E si destò, però ecco, il Signore cosa fa? Ma dove sei, Signore? Ti sei addormentato? Da che parte sei? Dove sei andato a finire? Bellissimo l'immagine, no? E si destò come da un come un dormiente il Signore. Il Signore è uno che si sveglia da sonno, no? Ha dormito per un po', no? Sembrava che non ci fosse. Ricordate che spesso nella Bibbia c'è «Sdestati, Signore! Alzati, Signore!» c'è il famoso cum, Yahweh cum, Signore alzati, ricordate che già Gesù lo usa, no? Talita cum, fanciulla io ti dico alzati, il cum vuol dire alzati, svegliati Signore, svegliati, e allora e poi dice sì, allora, e si destò come un dormiente il Signore, come un forte vinto dal vino. Il forte vinto dal vino, quando uno è ubriaco fradicio, poi si addormenta, no? E allora, però, quando si sveglia, tutte le energie sono tornate. Sembra che Dio è addormentato, in realtà si è svegliato, come un forte vinto dal vino, e colpì il suo avversario di dietro, cioè alle spalle. E un insulto di eternità diede loro, insulto di eternità vuol dire un insulto per sempre, no? Un insulto di eternità diede loro, e ripudiò la tenda di Giuseppe, e la tribù di Efraim non scelse. A che cosa si riferisce? Cos'è la tribù di Giuseppe? Voi sapete che le 12 tribù si sono sparse un po' dappertutto, no? Di tutta la Terra Santa le tribù si erano divise. A sud, la tribù più sud di tutte era Giuda, la tribù di Giuda. A nord c'era la tribù più nord, era Giuseppe, Efraim era uno dei figli di Giuseppe che veniva dall'Egitto, che ha avuto anche loro la loro parte. Efraim quindi è il nord, e quindi cosa ha fatto? Ha ripudiato Dio Giuseppe, Cosa c'era a nord? C'era la città di Samaria. La città di Samaria è stata la prima città a cadere, sono arrivati gli Assiri, l'hanno distrutta nel 722 a.C. L'Assiria, Samaria, la città, cade, tutti vengono deportati, ma ricordate che qui avviene non un esilio, qui è proprio una deportazione. Gli Assiri sono stati, penso, il primo popolo, il popolo più crudele che, penso, la storia abbia prodotto. Gli Assiri hanno inventato il genocidio, cioè prendevano un popolo vinto, prendevano tutti gli abitanti, li portavano da un'altra parte a centinaia e centinaia di chilometri, migliaia, in modo tale che questo popolo spariva, nel senso che, come faceva Stalin, no? Prendeva un popolo da una parte, li portava in Siberia, chiaramente che se io prendo il popolo italiano e lo porto in Centrafrica non è più il popolo italiano, perché si deve adattare, deve cambiare costumi, modi di vivere, eccetera. Chiaro, si chiama genocidio, è l'uccisione di una civiltà. Questo gli Assiri lo hanno fatto, sono stati i primi che hanno inventato questo stile, mentre i babilonesi avevano solo deportato, era solo un esilio, tant'è vero che poi possono tornare. Passato il tempo, Ciro dice, adesso potete tornare a casa, non tutti, ma qualcuno è tornato, chi si era rifatto la vita è rimasto là. Ma qui, quindi è il racconto della distruzione del nord. Il nord è stato il primo a staccarsi, si è staccato dalla tribù di Davide, dopo la morte di Salomone comincia la divisione del regno, il regno del nord, per evitare che la gente vada giù al sud a pregare, perché in Israele c'era un unico tempio e questo tempio si trovava a Gerusalemme. Allora cosa fa Geroboamo? Geroboamo fa un tempio a nord, a Samaria, poi ne fa un altro al centro, che era ancora suo. Ricordate che 11 tribù su 12 rimangono tutte col regno del nord. Gerusalemme è la capitale del sud, che aveva solo una tribù, Giuda, basta. Quindi 11 su 12 si sono staccati, c'è stata una vera scissione, però è stata la prima a finire, anzi questi non torneranno mai dall'esilio, non torneranno mai dalla deportazione, per cui lì gli Assiri hanno portato dei popoli che avevano catturato, che avevano conquistato altrove. Per cui quelli che sono venuti lì e che si sono poi un po' mischiati con i pochi che erano rimasti, pochi contadini, alcuni che si erano nascosti nelle grotte, che erano scappati nei boschi, eccetera, poi si uniranno e diventeranno quel popolo bastardo, tra virgolette, che erano i samaritani. Per quello che già ancora ai tempi di Gesù i samaritani venivano guardati come dei bastardi, dei sangue misto. Gente che comunque ha un fondo di pagano dentro, non hanno un culto puro, sempre un po', no? Nessun uomo avrebbe mai parlato con un samaritano, con una samaritana, e poi c'è Gesù, vedete, Gesù parla con la samaritana, ma addirittura colui che soccorre quello che è caduto in mano ai briganti era un samaritano, ecco Gesù che si è fatto samaritano, che scende, no? E proprio quello che tu non vorresti, ecco. E allora qui, quindi Efraim non scelse, quindi Dio non ha scelto il nord, non scelse, ma scelse la tribù di Giuda, cioè l'ultima tribù che è rimasta, il monte Sion che ha amato, quindi il monte dove sorge il Tempio di Gerusalemme, e costruì come le altezze il suo tempio, di per sé tempio in ebraico si dice luogo santo, quindi ha costruito il suo luogo santo come un'altezza, qualcosa di alto, come la terra egli ha fondato in eterno, questo tempio sottinteso, e scelse Davide, suo servo. Chi era Davide? Poverino, era un pastore, era uno che non poteva essere re, scelse Davide, lo prese dagli ovili del gregge, quindi umiltà, la scelta della vocazione, Dio non sceglie i primi ma sceglie gli ultimi, Dio non sceglie i più grandi. Ricordate, la scelta di Davide è curiosa, la troveremo tra qualche giorno, quando Samuele va per ungere Davide, va a casa di Isai o di Jesse, dice: preparati perché devo scegliere uno dei tuoi figli, perché il Signore mi ha mandato qui. Allora comincia a mandare i suoi figli, dal più grande al più piccolo, e allora arriva il primo, Eliab, bello, grande, forte, no? E Samuele dice: ah, sarà lui. Si era già stato fatto ingannare da un altro, no? Chi era Saul? Era uno che superava tutti dalle spalle di su, no? Allora vede questo, dice: ah, sarà ancora lui, eh? Sarà ancora il re di Israele. E Dio dice: no, non guardare ciò che guarda l'uomo, l'uomo guarda l'esterno, io guardo il cuore. Arriva il primo, non è, arriva il secondo, non è, arriva il terzo, non è, arriva il quarto, non è. Fino, passano tutte e dice: ma ce li hai tutti qui i tuoi figli? E Isai, come ricordandosi, ma sì, ce n'è ancora uno. Ma quelli abbordabili, quelli che sono proponibili, sono qui. Dice: vai a chiamarlo, che non ci metteremo a tavola senza di lui. Arriva, Dio dice: ungilo, è lui. Notate bene, Dante prenderà questa descrizione di Davide per usarla per Manfredi, no? Bello era, biondo e di gentile aspetto. Biondo, quindi Davide era bello, un ragazzino, biondo, biondiccio, probabilmente occhi azzurri, cioè non aveva niente di tutte le caratteristiche che avrebbero reso bello un orientale. Bisognava essere neri, pelle scura, occhi scuri, biondo, occhi chiari, una roba slavata, come fa a diventare, no? Eppure se è lui, no? Dio sceglie l'ultimo, quello che gli uomini non considerano neanche. In più non è neanche un uomo d'armi, l'unica arma che sapeva usare era il tirasassi, no? La fionda. Dunque, che cosa può far mai? Dio sceglie gli ultimi, no? Sceglie coloro che gli uomini hanno disprezzato. Quindi scelse Davide, suo servo, cioè vuol dire suo collaboratore fidato, lo trasse dagli ovili del gregge, quindi lo ha preso da dietro il gregge, quindi io sono il pastore, scelgo un pastore, scelgo finalmente uno che sia pastore. Lo prese dal gregge, dal seguito delle allattanti lo trasse. Noi viene detto le pecore allattanti, ma di per sé in greco è dal seguito, in greco, dell'ebraico è a seguito delle allattanti lo trasse per essere pastore di Giacobbe, suo popolo. Ancora una volta vedete Giacobbe, l'abbiamo visto ieri, no? Quando usa Giacobbe? Quando vuole esprimere la povertà di Israele. Giacobbe non ha ancora il nome cambiato, quando cambia il nome è diventato forte, ma prima era soltanto uno che tratteneva per il tallone, era solo un imbroglione. Jacob vuol dire colui che trattiene per il tallone, sgambetto insomma. Allora, quando Israele si rese povero, ebbene, Dio ha scelto l'ultimo per essere pastore degli ultimi, di Jacob, suo popolo, e di Israele, questo Giacobbe che diventa Israele, cioè colui che lotta e che vince, sua eredità. Ed egli li pascolò, secondo l'integrità del suo cuore, e le prudenze della sua mano li guidò, con le prudenze della sua mano li guidò. Vedete che finisce questo salmo con una specie di lode alla monarchia, no? Dopo aver visto tutte le azioni gloriose, potenti, prodigi, le opere, tutto quello che Dio ha fatto, finalmente, ecco la conclusione, finalmente il Signore dice: guarda, lui ha ribaltato tutto, il nostro Dio è il Dio che ribalta. I più potenti chi erano? I più potenti era il regno del nord, un regno ricco, erano 11 tribù su 12, erano in tanti, erano fiorenti, avevano dei letti intarsiati con l'avorio, avevano in coppe eleganti, vestivano abiti lussuosi. Se voi andate a leggere il libro di Amos e di Osea, parlano appunto di questa corruzione del nord, che era veramente il luogo dove si stava bene, ed ecco invece che tac, viene capovolto. Il sud, quattro gatti, ebbene Dio sceglie gli ultimi, sceglie quattro gatti, sceglie coloro che gli uomini avrebbero messo da parte, e invece Dio ci sorprende, no? Ha abbattuto i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Vedete, c'è un po' questo, cioè è chiaro che questo salmo probabilmente ancora dei tempi in cui la monarchia esisteva, no? Certamente troveremo ancora altri salmi in cui vedremo quando la monarchia non esiste più, ne abbiamo già trovati alcuni, che sono salmi che sono nati durante l'esilio babilonese, dove il Signore dice, lo troveremo, troveremo proprio il Salmo 79, sarà proprio così, è un po' come se fosse il continuo di questo Salmo, no? Questo Salmo si conclude lodando Dio perché ha dato a Davide, cioè a questo pastorello inesperto, il regno, e subito dopo, il Salmo successivo, si continua dicendo, Signore, nella tua eredità sono entrate le nazioni. Signore, guarda che disastro, Gerusalemme viene distrutta, la città del gran re è stata fatta a pezzi, la vedremo comunque nella prossima riflessione sul Salmo successivo, sul Salmo 79. Intanto possiamo pregare questo, che ci può già far riflettere sulla grazia e anche sul peccato, sulla nostra sensibilità al male e sulla misericordia di Dio che viene a vincerlo e a superare tutte le nostre ottusità. Egli mutò in sangue i loro fiumi e i loro ruscelli cosicché non bevessero. Mandò contro di loro tafani a divorarli e rane a distruggerli. Diede alle cavallette il loro raccolto, ai bruchi la loro fatica. Annientò con la grandine le loro vigne, con la brina i loro sicomori. Consegnò alla peste il loro bestiame, alle saette il loro gregge. Inviò contro di essi il furore della sua ira, la collera, lo sdegno, l'oppressione, una missione di messaggeri di sciagure. Lasciò il passo alla sua ira, non risparmiò alla morte la loro anima, diede la loro vita in preda alla peste, colpì ogni primogenito in Egitto, nelle tende di Cam la primizia del loro gregge, vigore, fece partire come gregge il suo popolo e li condusse come branchi nel deserto. Li guidò fiduciosi e senza terrori, mentre i loro nemici erano sommersi dal mare. Li portò alla sua santa collina, a quel monte che la sua destra aveva conquistato. Sradicò davanti a loro le nazioni e con la sorte distribuì loro l'eredità, facendo abitare nelle loro tende le tribù di Israele. Ma essi lo tentarono e si ribellarono a Dio. L'Altissimo non osservarono le sue testimonianze. Sviati lo rinnegarono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato. Lo provocarono con le loro alture, lo ingelosirono coi loro idoli. Dio udì e ne fu irritato, il grande respinse Israele, abbandonò la dimora di Silo, la tenda piantata tra gli uomini, consegnò la sua potenza ai conquistatori, la sua gloria alle mani del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada, contro la sua eredità si adirò. Il fuoco divorò i giovani migliori, le sue vergini non ebbero canti nuziali, i suoi sacerdoti caddero di spada, le sue vedove non fecero lamento, ma poi si destò come da un sonno il Signore, come un eroe assopito dal vino. Colpì alle spalle i suoi avversari, inflisse loro una vergogna eterna, ripudiò la tenda di Giuseppe, non scelse la tribù di Efraim, ma scelse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli ama. Costruì il suo tempio come le altezze celesti, come la terra lo rese stabile in eterno. Scelse Davide suo servo, lo trasse dagli ovili del gregge, lo fece venire al seguito delle pecore allattanti, per pascere Giacobbe suo popolo, Israele sua eredità. Fu per loro pastore dal cuore integro e con mano intelligente li guidò.